Radio Innovazione.
Benvenuti a un nuovo episodio di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Oggi vorrei parlare con voi del tema del catalogo dei servizi e vorrei trattare questo tema perché è abbastanza un tema importante nella gestione dell'IT ormai e poi perché è un tema centrale nell'ITIL, che è, come sappiamo, la migliore best practice in termini di gestione dell'IT dal punto di vista dell'esercizio. Dal punto di vista dello sviluppo ci sono altre best practice, e anche sulla governance in realtà il riferimento non è l'ITIL, anche se ormai nella versione 4 sempre di più vuole espandersi sul mondo della governance, ma è il COBIT, che è questo framework messo in piedi e mantenuto da isaca.org per chi è interessato, che è proprio incentrato sulla governance dell'IT e nasce dai controlli in tema di audit dell'IT. Dunque, diciamo, tornando un po' al discorso del catalogo, il catalogo dei servizi rappresenta uno dei pilastri del modello ITIL, insieme o forse diciamo in parallelo, diciamo così, al CMDB, che invece è il database, diciamo così, degli asset materiali e immateriali che sono presenti all'interno di tutta l'azienda o l'organizzazione, o meglio bisognerebbe dire, perché potrebbe essere un'azienda, potrebbe essere un ente pubblico o qualsiasi altro ente che non sia proprio un'azienda vera e propria. Il catalogo dei servizi ITIL lo individua come quel pezzo di practice, quel servizio, il service management, infatti, in cui viene gestito il portfolio dei servizi. Il portfolio dei servizi è sostanzialmente tutto l'insieme dei servizi che l'azienda produce, che l'organizzazione produce, e all'interno del portfolio dei servizi una fetta è il catalogo dei servizi. Il catalogo dei servizi è ciò che io espongo ai miei clienti, il portfolio dei servizi e tutti i servizi che ho a disposizione, sia quelli che sono stati dismessi, cioè che prima erogavo e che ora non erogo più, sia quelli che sto costruendo prima di entrare nel catalogo dei servizi. Questa, che viene individuata come il pipeline dei servizi, è, diciamo, il pilastro della gestione, il management dei servizi all'interno del modello ITIL. Poi ITIL spiega come questi servizi devono essere organizzati, gestiti e quant'altro, e ci sono ormai una larga diffusione di practice basate su ITIL, anche se poi nella pratica ancora vediamo che più l'ITIL è più predicato che praticato. Detto questo, ecco, per quanto riguarda il catalogo dei servizi e il portfolio dei servizi, ITIL dà alcune precise indicazioni, che sono quelle di rappresentare in modo specifico ogni singolo servizio, descriverlo per bene e inserirlo nel catalogo. Dà delle indicazioni su come governare il processo, la pipeline dei servizi, però poi non entra molto nel merito, diciamo, lasciando come al solito libertà, come spesso fa ITIL, di gestione a più livelli. In realtà, diciamo, la questione che vorrei io porre oggi alla vostra attenzione è una riflessione che mi è capitato di maturare in alcuni anni di lavoro su questi temi, e che è la gestione strategica del catalogo dei servizi. Ovvero, da una parte esistono i servizi che io erogo al cliente. Il cliente è sempre più esigente, dunque mi chiede sempre nuovi servizi che fanno piccole cose in più, piccole cose in meno, oppure grandi cambiamenti rispetto ai servizi precedenti. E poi io ho tutte le mie capability in forma di servizi che io sono in grado di erogare all'esterno. Nel modello ITIL io ho i business services, che sono i servizi più a diretto contatto con il business e dunque col cliente, e poi ho dei servizi che non sono business services, sono più dei servizi interni che do ai servizi di business per essere erogati. Ecco, io penso che questo modello sia il modello, diciamo, che rappresenta meglio quella che è l'esigenza di avere un catalogo di servizi, cioè fare un censimento di tutti i servizi che vengono erogati in azienda e lavorare affinché si creino dei servizi più piccoli possibile, come piccoli mattoncini o mattoni più o meno piccoli, ma fondamentalmente dei mattoni ben delineati che hanno un perimetro, un confine ben delineato, in modo che i servizi di business che poi vanno verso l'esterno possono essere fatti per gran parte di mattoni ricombinati, no? Un po' come i Lego, cioè se il cliente mi chiede una casa, io prendo i mattoncini Lego e li ricombino per dare una casa. Se il cliente mi chiede una macchinina, io prendo i mattoncini Lego e li ricombino per dare una macchinina, ma ho i mattoncini Lego. Dunque, per me, alla fine, dal punto di vista operativo, significa sempre solo gestire mattoncini Lego. E più questi mattoni sono piccoli, più la probabilità di fare facilmente la ricerca guasti dove ci sono dei problemi è facile. Più i mattoncini sono piccoli e dunque ben perimetrati e isolati l'uno dall'altro, più per me è facile capire come ottimizzare il singolo mattone, quale può essere la situazione migliore. Se devo cambiare un mattone nei processi interni, non vado a ricombinare tutto, perché cambio solo i processi all'interno del mattone, non tutti i mattoni del muro, insomma. Non so se è chiaro, adesso ovviamente non potete darmi un feedback, me la canto e me la sono, ma fondamentalmente questo è un po' il punto di vista. Dunque, quello di costruire un catalogo dei servizi interno, una sorta di catalogo strategico o portfolio strategico, diciamo così, che contiene tutti i servizi che io ho attualmente operativi in esercizio, più, e qui andiamo al portfolio dei servizi, quelli che ho dismesso e quelli che sto preparando per essere inseriti. Se io questi servizi che sono in grado di erogare e che ho ricomposto in piccoli mattoni che poi lavorano aggregati tra di loro su servizi sempre più complessi, io li posso organizzare in due modi: uno come servizi di business, che è l'obiettivo finale, ma l'altro come servizi trasversali che fanno operatività per più servizi interni, per più altri mattoncini o per più servizi di business, realizzando delle economie di scopo e delle economie di scala. Se io devo a un certo punto di un servizio inviare lettere o fatture o produrre fatture, è chiaro che se ho un servizio produce fattura e lo fa per tutti i servizi all'interno dell'azienda, le economie di scala e di scopo sono notevoli e posso, diciamo, anche rendere quel servizio sempre più affidabile, sempre migliorabile attraverso quello che noi normalmente diciamo il ciclo di Deming, fondamentalmente, o adesso potremmo anche definirlo una metodologia Kaizen di miglioramento continuo. E questo tipo di approccio al catalogo significa cambiare un po' la prospettiva che ci dà ITIL leggermente. Cioè pensare a un catalogo dei servizi, a un portfolio dei servizi strategico, e che dunque non si modifica in prima battuta in funzione delle richieste del cliente, ma è la struttura in termini di servizi tutte le nostre capacità aziendali. È un asset strategico, nel senso che qualsiasi servizio che nasce lì dentro e che vive lì dentro deve essere oggetto di cost accounting, deve essere oggetto di visibilità strategica a livello aziendale, perché è il CDA dell'azienda, è il board dell'azienda che decide quali servizi devono essere creati, cosa devono fare, come devono essere costruiti, e per creare un nuovo servizio è necessario tutto un iter di approvazione per evitare che proliferano servizi incontrollati, oppure che alcuni servizi possano operare senza un'adeguata attenzione, misurazione degli SLA, attenzione all'ottimizzazione, al miglioramento continuo e con l'obiettivo di dare servizi sempre migliori al cliente, diciamo. Ecco, questa è un po' l'idea. E questo è il catalogo dei servizi, diciamo così, strategico. Poi ci sarà un catalogo dei servizi e anche un portfolio di servizi, che però è il portfolio sul cliente, diciamo, fondamentalmente, o il catalogo sul cliente. Il catalogo sul cliente ha delle piccole ma sostanziali differenze, e che è fatto da servizi che sono principalmente l'utilizzo di mattoncini predisposti su questo catalogo strategico. Esiste un disaccoppiamento tra i due, non stanno, il secondo non sta dentro il primo, è disaccoppiato. Perché disaccoppiato? Perché se ho la necessità di cambiare qualcosa per il cliente, per esempio per semplicemente una questione di marketing, se io voglio ricombinare un servizio o creare un servizio che nei fatti è fatto solo da servizi che già ho presenti, e che proprio perché è fatto in modo diverso magari riesco a venderlo di più, oppure è più appetibile in questo momento per il cliente, o magari posso fare delle economie di scala, non lo so, però potrebbe essere il caso che io creo dei servizi che il cliente vuole e mi chiede, e dietro quei servizi che il cliente pensa che siano servizi nuovi sono solo un'integrazione delle combinazioni di servizi che già ci sono e sono i presenti, magari con qualche piccola customizzazione che posso aggiungere on top al servizio che sto mettendo in piedi. Non so se è chiaro, ma ovviamente ragionando in questo modo io posso mettere sul tavolo del mio cliente anzitutto sempre un gran numero di servizi, posso fare un refresh dei servizi anche molto veloce, posso fare una ricombinazione dei servizi anche molto veloce e stare sempre up to date con le esigenze del cliente senza dover cambiare in modo strutturale, forte, pesante i servizi che faccio all'interno. E questa cosa, attenzione, non è solo pigrizia, non è una questione di pigrizia, è una questione di corretta gestione. La gestione dell'esercizio, l'abbiamo sempre detto anche in altri podcast in maniera precedentemente ho fatto, la gestione dei servizi deve essere per forza di cose conservativa, perché solo attraverso un approccio conservativo ma di miglioramento continuo, e dunque nei fatti conservativo evolutivo, che è una contraddizione solo dirle queste due parole, no, come le convergenze parallele, un po' per capirci, di vecchia data, diciamo, chi si ricorda. Ecco, è conservativo e migliorativo. Conservativo perché meno cambiamenti faccio e più ho la situazione sotto controllo. Dunque io devo avere sempre sotto controllo i servizi che sto erogando, misurandoli, cercando sempre di avere attenzione che le cose siano fatte nel modo più semplice possibile, che siano ripetibili, che la conoscenza necessaria alla produzione del servizio sia distribuita e dunque quel servizio possa funzionare anche in situazioni di anomalie eccezionali, e che vi siano delle procedure che tengano conto che ci possono essere delle eccezioni. Ecco, in questo senso serve un grande conservatorismo per gestire bene le cose, ma dall'altra parte serve la capacità di migliorare continuamente il servizio e di sfruttarlo al meglio, il che vuol dire da una parte portare avanti il quotidiano nel miglior modo possibile, ma dall'altra ragionare: ma come posso migliorare? Dove sto ancora indietro? O dove posso dare un contributo aggiuntivo per offrire al cliente qualcosa in più? Ecco, questa è la gestione dei servizi. Dall'altra parte invece, in questo tra virgolette catalogo del cliente, ho la necessità, in una società moderna come quella attuale, di dare effettivamente sempre al cliente in mano nuovi servizi, perché il cliente ormai è vorace di nuovi servizi cloud, di nuove modalità di operare, di nuove interfacce, di nuovi servizi in grado di, diciamo, mettere a prova quelle che sono le esigenze del cliente, di stare dietro alle esigenze di business che cambiano continuamente, di avere sempre un passo in più rispetto ai concorrenti nell'erogazione dei servizi e nella ingegnerizzazione dei servizi. Ecco che questa condizione la posso dare solo se ho un luogo dove i miei servizi conservativi, migliorativi, possono essere ricombinati per offrire all'esterno dei servizi sempre nuovi, sempre up to date, sempre in grado di rispondere alle esigenze dinamiche che oggi ha il cliente. Ecco, in quest'ottica il catalogo dei servizi assume veramente una connotazione strategica, perché mettere a terra il catalogo dei servizi significa immediatamente fare un ragionamento ai massimi livelli aziendali, coinvolgere ogni singolo pezzo dell'azienda, non solo quelli più direttamente coinvolti nella produzione dei servizi, ma tutti indistintamente quelli che vivono in azienda. Non esistono più funzionalità aziendali, né interne, né di staff, né dei fornitori, che non siano organizzate come un servizio. In un'azienda che produce servizi si fa fatica a non pensare che non so, l'amministrazione interna non sia un servizio erogato ai servizi interni per andare sul cliente finale, e che non abbia degli OLA o degli SLA, e che non sia misurabile, non sia migliorabile continuamente, non sia parte di un sistema più complesso di erogazione del servizio. Non so se è chiaro. In più esistono dei servizi all'interno dell'azienda che sono trasversali a tutti gli altri servizi. Dunque abbiamo dei servizi un po' più verticali, che di solito sono quelli che puntano di più all'erogazione sul cliente finale, e poi esistono dei servizi che sono invece orizzontali e che vengono utilizzati da più servizi in contemporanea, e che devono avere per loro natura un perimetro e un modo di un'interfaccia, diciamo così, come se fossero delle API, un'interfaccia ai servizi che li usano, che deve essere quanto più standardizzata, cioè nel protocollo di comunicazione, nel cosa comprende il servizio, nel come viene richiamato quel servizio, nel come viene misurato quel servizio, negli SLA che vengono garantiti a tutti i servizi che usano quel servizio, e così via. Fare una mappa dei servizi trasversali, fare una mappa dei servizi verticali, cioè quelli che vanno ad utilizzare i servizi verticali e orizzontali, diventa fondamentale, perché da questa mappa si può rimappare all'interno tutti gli asset, ad esempio, presenti nel CMDB, gli asset materiali, i server, le scrivanie, i computer, qualsiasi asset fisico materiale, ma anche gli asset immateriali, i software, le persone che partecipano a quel servizio, le procedure, i modelli organizzativi e quant'altro adesso può venire in mente necessario per essere riposizionato. Da questo modello, che diventa un modello un po' stampato sulla pietra, no? Benedetto dalla direzione, a quel punto comincia la fase di documentazione dei servizi, organizzazione dei servizi, ricombinazione dei servizi e quant'altro. Fase che avrà, diciamo, necessariamente diversi step, ovvero nel momento in cui ho pensato e ho disegnato il modello del catalogo dei servizi e questo è stato approvato come modello, a quel punto cominciano degli step che mi permettono all'organizzazione di riorganizzare tutte le sue attività secondo quel modello lì. Terzo step è quello di riorganizzare tutto il mio catalogo cliente fondamentalmente per poter parlare con i servizi che stanno dietro. Ora, chiaramente io cercherò dei workaround, dei meccanismi che mi consentono di non chiudere l'azienda un anno per poi aprirlo alla fine dell'anno con tutto nuovo, perché non posso permettermelo, anzi dovrò continuamente fare, insieme a questa trasformazione enorme, se volete, concettuale, che poi però enorme potrebbe anche non essere, nel senso che, diciamo, se uno va a mettere a terra le attività da fare, non stiamo parlando di una cosa che sconvolge intere generazioni di persone, stiamo parlando di un lavoro organizzato, ma che va preso di petto con un po' di piglio, ecco, diciamo così. Il problema è che questa cosa andrà fatta nel frattempo che io erogo servizi normalmente e che li erogo senza avere problemi. Quali sono i benefici? I benefici è che c'è una situazione di servizi ipermonitorati e dunque ognuno che gestisce il servizio, ogni persona che fa parte di un servizio sa che è la coda di un servizio che sta prima o la testa di un servizio che viene dopo. Sa come comunica con i servizi che richiedono il proprio impiego e sa come deve mandare in output le informazioni, con quali canali, attraverso quali sistemi. È in grado di misurarsi e dunque di migliorarsi in modo adeguato ed è in grado di avere una situazione organizzativa in cui da una parte si recupera qualità dell'erogato, ma, e questo è un fatto per me molto importante, si recupera tempo, nel senso che è possibile fare attraverso una migliore organizzazione molte più attività in minor tempo e dunque utilizzare questo minor tempo di esecuzione per fare un lavoro di validazione, di attenzione, di miglioramento della qualità, evitare lo stress da lavoro, evitare il burnout, evitare quelle condizioni che poi sono le condizioni principali della cattiva erogazione dei servizi e dunque costruire un approccio della mia organizzazione che ha rivisto i servizi verso l'esterno con un salto di qualità enorme. Consente anche questo modello di catalogo dei servizi fatto a mattoncini anche l'automazione ovviamente di processi, procedure, di alcuni mattoncini potrebbero essere completamente automatizzati, invece altri potrebbero avere una parte di automazione, il che consente ad esempio alle persone che fanno parte del servizio di togliersi le attività più, diciamo, manuali o automatiche, no? A scarso valore aggiunto in termini intellettivo e focalizzarsi sulla parte di valutazione, monitoraggio, attenzione, miglioramento sulla base dell'esperienza che via via si sono fatte negli anni di erogazione di quel servizio, di conoscenza di chi usa quel servizio e di capire quali sono le cose in più che si possono mettere lì dentro. Ecco, io per oggi ho finito qui questo podcast sul tema del catalogo dei servizi. Spero che sia stato utile questa riflessione e se qualcuno di voi, sentendo questa riflessione, ha voglia di darmi un feedback oppure di provare a metterla a terra o l'ha già fatto e darmi delle indicazioni, io gliene sarei molto grato perché credo che questo modello di catalogo possa soddisfare al meglio, ma in qualche modo ne sono certo perché insomma qualche esperienza ce l'ho avuta, soddisfare meglio quelle che sono le esigenze di una ottima gestione dei servizi all'interno dell'azienda, sia IT ma anche non IT, perché noi sappiamo che la gestione dei servizi ormai ha preso come modello IT anche quando non è una gestione IT. E questo secondo me è un gran bene perché ITIL rappresenta veramente una best practice interessante, anche se poi non va presa però regolato in modo dogmatico, di quello che può essere la gestione corretta di servizi. Ecco, io vi saluto, vi do i migliori auguri per la prossima settimana che viene, vi auguro un'ottima settimana produttiva a tutti, una buona settimana produttiva a tutti. Spero che siate qui anche settimana prossima, sempre sugli stessi, non schermi, ma sugli stessi microfoni di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. A risentirci.